Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, benvenuti e bentornate a Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, in onda con voi dalle 10 circa fino alle 11.30 con la pausa per le notizie delle 10.30. Un saluto da Ira Rubini, adesso in studio con me ci sono altre due voci che in realtà si sono un po' aggirate attraverso varie trasmissioni e qualcuno le ha già sentite ieri a Poveri Ma in Ferie. Come da tradizione, chi ci ascolta sempre durante l'estate lo sa, abbiamo insomma molti studenti di varie discipline che vengono a fare degli stage professionalizzanti presso la nostra sede qui in via Ollearo e di conseguenza vengono buttati in onda senza ritegno, perché questa è la nostra scuola, diciamo così. Quindi buongiorno ad Olivia e Chiara, ciao!
Ciao a tutti, buongiorno!
Vabbè, avete già fatto il battesimo con Alone e con Vittoria, quindi a questo punto non temete più niente, no? Cioè, no, non è...
Senza paura.
Certo, insomma, senza paura assolutamente. E in realtà voi studiate alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, ci piace attraverso la vostra presenza ricordare le scuole civiche, che sono quattro, lo ricordiamo. Quella di cinema insomma dedicata a tutto l'audiovisivo, che è appunto la Luchino Visconti, alle ex manifatture Tabacchi in viale Fulvio Testi. Poi c'è la scuola di musica Claudio Abbado, che è qua vicino a noi a Villa Simonetta. Poi c'è la Paolo Grassi, che è di fianco alla Bocconi in via Salasco. E poi c'è la scuola Altiero Spinelli traduttori e interpreti, che è appunto in via Carchidio, praticamente in piazzale Cantore. Vi ricordo che è ancora in corso, per quello che riguarda teste inedite, il Civiche Fest, cioè che riuniva tutta una serie di iniziative delle scuole civiche aperte al pubblico, che sono un po' una tradizione della fine dell'anno accademico delle scuole civiche. Si aprono le porte anche al pubblico esterno per vedere gli esiti del lavoro degli studenti e dei loro docenti. Teste inedite con gli ultimi due testi appunto dei drammaturghi che si stanno diplomando, che si stanno laureando quest'anno alla Paolo Grassi, con la regia dei registi del terzo anno anche loro e gli attori del terzo anno, sono in scena all'Elfo Puccini di Milano. Poi magari ve lo ricorderemo proprio questa settimana a partire da domani, mentre invece alla Civica Luchino Visconti credo siano ancora visitabili alcune installazioni multimediali, o no?
Sì, le installazioni multimediali del terzo anno,
esatto,
sì, il documentario e l'installazione.
Esatto. Quindi andate sul sito di Fondazione Scuole Civiche Milano e lì trovate tutto quello che le scuole civiche ancora stanno facendo per la città. Adesso un brano musicale e poi noi torniamo da voi ricordandovi, dicendovi che tipo di programma e di voci avremo quest'oggi. 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it. Se volete scriverci al numero di telefono con Telegram, WhatsApp o con un SMS, a diretta @popolarenetwork.it. Se volete scriverci una mail, a fra poco.
About who stays and who goes. dark. Be afraid, disconsolate. With bees wrapping you all around, bees wrapping you all around, bees wrapping you all around.
Bees is what we say
when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. We say peace. We say peace. The laws of the civil. So take this with you. Where you go, keep it close. When things don't make sense,
this is what we say.
When we say goodbye, when we say goodbye, we say peace, we say peace.
Peace is what we say
when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. We say peace. We say peace.
Questi erano i Cass MC Combs con Peace, il brano che ci ha accompagnati alla nostra prima voce. Si tratta dell'artista e performer italo-eritrea Muna Mussi, che ha presentato un lavoro al recente Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, che è tuttora in corso fino al prossimo weekend, con tanti appuntamenti, quindi ve lo suggeriamo. Un lavoro dedicato a un solo spettatore alla volta, che fa parte tra l'altro di un progetto che si chiama Bloom, che proprio riguarda questo tipo di performance. Il lavoro si chiama Cinema Impero e mescola materiali contemporanei ed archivio che riguardano proprio il periodo della colonizzazione eritrea da parte dell'Italia. Però c'è anche molto altro. C'è un rapporto personale della performer, ovviamente, con il singolo spettatore o spettatrice. Tutto il resto ce lo racconta lei, così come ce lo ha detto a Sant'Arcangelo un paio di giorni fa. Allora, innanzitutto benvenuta, grazie di essere con noi per questi minuti qui a Sant'Arcangelo.
Grazie a voi.
Allora, non parliamo soltanto del lavoro one to one che è presente qui al Festival di quest'anno, ma parliamo proprio di un circuito che si sta creando. Vorrei partire da lì. So che c'è un progetto, se non sbaglio si chiama Bloom, che si è concentrato proprio su questo tipo di rapporto con il pubblico, no? Quindi, e vorrei partire da lì per poi arrivare invece al dettaglio dello spettacolo.
Sì, allora Bloom è questo nuovo network nato appunto quest'anno ed è rappresentato da 5 partner, di cui faccio i nomi: c'è Sant'Arcangelo dei Teatri, Armonia, Triennale di Milano, Sardegna Teatro e Primavera dei Teatri, l'ho già detto? Aspetta,
no.
Ok, Primavera dei Teatri. Allora, la chiamata è arrivata a fine anno 2024 da parte di Tomek, che è il direttore di Sant'Arcangelo, è il direttore artistico, il quale appunto col quale ero già in contatto da diverso tempo, con l'idea di poter fare qualcosa assieme, e questa volontà è come se si fosse un po' concretizzata con questa chiamata. Io, assieme ad altri artisti, siamo stati invitati a scrivere un progetto che appunto tenesse conto del formato one to one, e l'unico vincolo appunto che ci si dava era che fosse esclusivamente per uno spettatore alla volta e totalmente libera di utilizzare qualsiasi tipo di linguaggio, per quanto, ok, chiaro, stiamo parlando di un festival di teatro, di performing art, quindi la presenza deve esserci in un modo o nell'altro della figura del performer, che può non essere anche fisica, però creare comunque una sorta di relazione con lo spettatore che fa esperienza. E io sono stata felicissima di questa proposta, per cui ho attivato immediatamente dei pensieri, dei processi che sono legati comunque a una mia linea di lavoro che mette a tema l'intimità, quindi il rapporto con l'altro come prossimità, come alterità, che appunto è un elemento che ha attraversato sempre il mio sì. percorso artistico. E appunto l'altro come altro da sé e come entità che appartiene all'essere, insomma, è un pozzo di possibilità, di
riflessioni. Anche per l'artista, anche per il performer, esatto. Non solo per lo spettatore, la spettatrice.
Sì, 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 appunto per me è questo, cioè l'altro da me e io altro dall'altro. E quindi ho creato, ho immaginato un dispositivo che mettesse appunto queste alterità, non una di fronte all'altra, ma una a fianco all'altra.
Sì, ancora una precisazione che vorrei, più che una precisazione, insomma una curiosità che vorrei su Bloom, dato che appunto si tratta di un progetto che sta nascendo. Sì. Qual è l'intento? È quello di avere progetti tutti one to one, tra l'altro è una modalità che abbiamo visto cara anche ad altri artisti in tante parti del mondo, e quindi le entità che vi hanno aderito promuoveranno, ospiteranno e forse anche produrranno, no? Spettacoli di questo tipo. Da un punto di vista concreto, cosa succede adesso?
Quello che è stato appunto la base che ha permesso di sviluppare a me poi il progetto. Grazie a Bloom, è che 5 partner sostengono l'artista, il progetto, con una quota, e oltre a sostenere la produzione ti permettono di circuitare all'interno dei loro festival o della loro programmazione.
Quindi rivedremo in triennale.
Quindi ci si rivedrà in triennale, sono molto contenta, ad ottobre, e all'interno tra l'altro già di una grande mostra, la 24ª esposizione, alla quale ho partecipato già come artista visiva, con un'opera, e per cui è interessante anche appunto che ci siano questi...
La famosa transdisciplinarietà che è scomparsa dal lessico delle commissioni che recentemente hanno, come dire, messo. Io ogni tanto ricordo questi fatti che sono importanti. Veniamo a Cinema Impero, a noi riguarda da vicino. In un momento storico come questo tu hai scelto una materia anche di ricerca, no? Perché ci sono dei materiali dell'Istituto Luce, ci sono una serie di riflessioni che vengono fatte su una narrazione insomma, che alcuni di noi ormai l'hanno capito, è stata fortemente distorta nei decenni, e che in qualche modo questo spettacolo rimette a posto, ma al tempo stesso si va molto al di là, cioè se ne fa uno strumento appunto di performance e di relazione con lo spettatore, è proprio il caso di dirlo, la spettatrice. Come coniughi questi due aspetti, cioè quello della ricerca e della restituzione in questa maniera?
Allora, sono veramente tanti strati, è un progetto ed è questa un po' la mia cifra di, di mettere più livelli linguistici che poi appunto trovano connessioni, incontri, cortocircuiti tra di loro che permettono di rivelare, secondo me, qualcosa di altro rispetto già al contenuto che
di partenza.
E quindi, insomma, in maniera molto pragmatica ho fatto una ricerca sull'archivio storico di Istituto Luce e ho messo in ordine il mio archivio privato, che è tratto da questi viaggi che ho fatto dal 2016 in poi in Eritrea, e già da questi, cioè, da questo principio ovviamente ho cercato di analizzare quelle che sono state le mie riprese e capire come potessero dialogare con quello che è l'archivio cinematografico. Quindi ho tenuto come base ferma il mio materiale ed è stato, come dire, l'archivio Luce che ha seguito il mio materiale.
Quindi il contrario di quello che...
Esatto, sì. Quindi già c'è uno spostamento in questo senso di pesi. E, per cui, appunto, volendo rimanere legati anche un po' al filo storico di quello che è stato il periodo coloniale italiano in Eritrea, mi sono focalizzata su un mio viaggio a Massawa. E Massawa, appunto, è questa città presente.
Posso chiederti, la tua famiglia era originaria di?
Allora, io sono eritrea, originaria della città di Keren. E quindi sì, la mia casa madre, la casa della nonna materna è a Keren, lì dove sono nata, ma poi già a 2 anni ero a Bologna e con la mia famiglia. E già mia nonna negli anni 70 si era trasferita a Bologna, e quindi quando poi c'è stato tutto quando il conflitto Etiopia-Eritrea si è inasprito, mia nonna ha letteralmente fatto carte false, quindi
documenti
e quant'altro per portarci in Italia, e quindi la fortuna poi di essere cresciuta a Bologna, in una città che, insomma, ha una storia politica importante anche rispetto a, nel senso,
alla messa in discussione di certe...
Sì, alla messa in discussione, ma anche proprio a un'attenzione e a un attivismo reale che è stato sostenuto proprio dalle istituzioni.
Okay.
E faccio riferimento a dei festival, congressi eritrei che si sono tenuti per più di dal 70 al 90 fino all'indipendenza dell'Eritrea, congressi, festival che annualmente sono stati ospitati dalla città di Bologna. Quindi io mi ritrovavo in un certo senso l'Eritrea
in casa.
Bologna, sì, perché era tutta, insomma, una comunità diasporica che si ritrovava annualmente d'estate.
E quindi anche una competenza in qualche modo hai accumulato,
esatto,
su dettagli storici.
Sì, mi ha permesso comunque di mantenere un legame con quella che è la mia provenienza. Quindi...
No, perché non accade sempre, no?
Cioè, no, ma infatti sono stata molto, molto fortunata, anche questo lo devo dire.
E quindi il cinema impero nasce anche da quella stratificazione e poi da un tuo lavoro a Massawa, dicevi.
Allora, io a Massawa, appunto, ho fatto queste riprese con un occhio ovviamente di sorpresa rispetto a qualcosa che non ho esperienziato con coscienza, perché io sono nata in Eritrea ma 2 anni ero già in Italia, quindi io vedevo il mio paese come un mondo nuovo ovviamente per me, e quindi questa necessità di documentarlo con un occhio che non è l'occhio antropologico, chiaramente, che non è l'occhio di un invasore, è l'occhio di una persona che ha un rapporto emotivo con quei luoghi. E quindi diciamo che quello che si è messo anche a tema nel cinema impero è questa intelligenza emotiva che si confronta anche con un'intelligenza artificiale, che poi è l'intelligenza della propaganda in un certo senso. Ho creato questo collegamento che e ho percepito pertinente nella misura in cui appunto l'intelligenza artificiale contiene tutta una sovrastruttura che è abbastanza militaresca, insomma, c'è cioè questo addestramento, questa educazione, e quindi no, l'Istituto Luce è proprio questa unione cinematografica educativa, per cui quello è stato insomma il modo per educare l'Italia.
E beh, la percezione, come adesso con l'intelligenza artificiale, per molti utilizzatori, diciamo promotori di propaganda, del fatto che il cinema sarebbe stato il modo con cui si potevano far viaggiare certe notizie, chiamiamole così, che non erano proprio notizie, ma erano la realtà deformata come il regime la voleva. Quindi un'intuizione da quel punto di vista moderna, come quella della creazione di Cinecittà, della mostra del cinema di Venezia, tutte cose che il fascismo
è la culla, appunto, cioè comunque il potere del media cinematografico,
l'intuizione di come sfruttarlo
e capire il potere appunto che ha di poter forgiare, plasmare completamente.
Quindi l'intelligenza artificiale in qualche modo è l'Istituto Luce dei nostri giorni,
è una così, insomma, è chiaramente una fragile teoria, che attivo, però insomma cerco così, ho trovato dei nessi, nel senso che poi appunto ci sono queste allucinazioni dell'intelligenza artificiale che vede e ti mostra qualcosa che realmente non è della realtà. E di fatto i cinegiornali, i documentari che sono stati prodotti durante il fascismo e quindi l'Istituto Luce
mostravano un'Africa che non c'era.
Ha mostrato questo, e per me è molto interessante la questione di ciò che è fuori dal riquadro, cioè cosa scegli di inquadrare e cosa hai scelto di omettere. E quindi con il mio materiale d'archivio è come se io mostrassi ciò che è stato omesso, ciò che è fuori dal riquadro, che è stato voluto mostrare. E quindi questi bordi anche per come dire, questa opacità necessaria sia per una comunità diasporica come quella eritrea, come tante altre, di fuoriuscire dal bordo, di sapere che non siamo circoscritti a un immaginario che è stato proprio disegnato, e di far, come dire, di imporre o comunque di contronarrare, permettendo anche allo spettatore di vedere effettivamente cos'è Massawa rispetto a quello che è stato mostrato. E quindi c'è anche questa controretorica dove cinegiornali che mostrano questi arrivi di barche, di navi, appunto non di barche ma di navi, veramente cariche di soldati, cariche di forza lavoro, cariche di infinità di umanità che ha invaso un paese, perché così è stato, che di fronte a quello di cui si parla oggi, dell'invasione,
ti viene da dire,
è ridicolo, è veramente ridicolo.
Allora, così Muna Mussi, è molto interessante il suo discorso, anche il suo lavoro d'artista presentato a Sant'Arcangelo di Romagna nell'ambito del progetto Bloom, che riunisce artisti che lavorano su progetti one to one, ovvero per un solo spettatore, una sola spettatrice alla volta, ovviamente in tante repliche. Il suo Cinema Impero, una riflessione molto lucida a partire dal contemporaneo ma anche dal passato coloniale dell'Italia sull'Eritrea e su tanti argomenti, per esempio la presunta invasione di migranti che ci viene agitata sistematicamente in continuazione come un babau, e che appunto a fronte di altri fatti che forse sono stati dimenticati suona veramente un po' grottesca. Comunque noi siamo arrivati al momento di passare la linea alle notizie. Muna Mussi con il suo Cinema Impero sarà a ottobre in Triennale a Milano e poi ve ne torneremo a parlare a fra poco.
I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me like a baby. are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me.
Everything Matters, featuring Pom, brano suggeritomi da Shaoki Senussi, che saluto. Siamo tornati in onda per la seconda parte di Cult Estate di quest'oggi, il quotidiano culturale di Radio Popolare che per tutto luglio sarà con voi fino alle 11.30. E come nostra abitudine giriamo un po' l'Italia per raccontarvi delle manifestazioni che ci piacciono di più e ci sembrano più interessanti. Quindi parliamo di un festival che ha una lunga, un lungo percorso, importante anche nel suo modo di orientare la propria selezione di proposte. Siamo alla 39esima edizione, se non sbaglio, del Radicondoli Festival 2025, intitolata Il tempo del silenzio, la memoria, il dolore, la speranza. Parte il prossimo 12 luglio, dura fino al 31 luglio, questa cittadina di grandissima suggestione culturale per tanti motivi e anche per tanti suoi spiriti eletti che in qualche modo hanno lasciato delle tracce. La direzione artistica è di Massimo Luconi, che ringraziamo, gli diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie. Ciao. Allora, intanto partiamo dal titolo dell'edizione di quest'anno, raccontiamolo un po'.
Ma io penso che noi che siamo operatori culturali, che abbiamo un compito di responsabilità, di programmazione, dobbiamo cercare anche di andare anche oltre, cercare delle linee di riflessione, di introspezione, di attenzione a delle tematiche, ma anche a un modo di porsi, no? Di porsi in un momento storico complesso ma anche pieno di frastuono, di rumore, di tecnologie, di scienze, di comunicazione, ma che spesso sono insoddisfacenti. Quindi una maggiore attenzione non ovviamente all'assenza del suono, ma a un silenzio fatto di parole più pensate, più di riflessione, di attenzione, di tempo per stare dentro di noi ma anche poi con gli altri. Ecco, non vuole essere una provocazione, ma vuole essere un'attenzione, una sottolineatura di una tematica che penso sia importante in questo momento.
Direi proprio di sì. Tra l'altro, appunto, insomma, siamo in un'epoca in cui le parole grosse volano facilmente, soprattutto anche quelle semplificanti, direi, e quindi il silenzio è certamente un punto di partenza per ritrovare anche la profondità, insomma, necessaria. Ci sono, ovviamente, essendo un festival di lunga tradizione e di grande struttura, tanti tante diverse direzioni in cui potremmo andare per raccontarlo. Vogliamo partire da alcuni elementi del programma, per esempio paesaggi contemporanei?
Paesaggi contemporanei è un progetto che nasce da 5 anni e che vuole affiancare il festival vero e proprio, che è di teatro, soprattutto un festival di teatro ma anche con interventi musicali, vuole affiancare una linea parallela sull'arte contemporanea, diciamo sull'arte ambientale, un rapporto fra paesaggio, fra architettura e intervento artistico. Questo grazie a un comune, diciamo, lungimirante, che pensa anche che lo sviluppo culturale sia un elemento forte per il futuro, e alla collaborazione di Fabio Gori, che è un collezionista importante e profondo conoscitore dell'arte contemporanea. E quindi sono degli interventi site specific.
Sì, insomma, essendo un borgo bellissimo, ovviamente.
Sì, è un borgo speciale, diciamo, la Toscana anche poco conosciuta, perché è un territorio meno edulcorato dal turismo, diciamo, e quindi paesaggisticamente molto.
Sì,
molto
sì, non è il Chianti Shire, per intenderci, insomma, non è. ecco, per cui.
Io abito il Chianti Shire, però.
Però giustamente va a Radicondoli.
certo, perché è più selvaggio. È più vero, diciamo.
Esatto. Allora, vengo invece alla parte, diciamo, degli ospiti internazionali, no? Alle finestre sul mondo, che è un'altra sezione importante del festival.
Sì, certo.
Facciamo qualche nome?
Ma Finestre sul Mondo vuole anche avere una specie di apertura su altri territori culturali, anche meno conosciuti. Noi in questi anni abbiamo toccato tanti punti, dalla danza alla musica al teatro, di luoghi che normalmente non trovano, di progetti che non trovano visibilità nel teatro italiano. E in particolare c'è un legame profondo col Senegal, che è mio personale e professionale. Mm. E da molti anni ho un gruppo, diciamo, è nato un gruppo di giovani che ora, insomma, dopo 15 anni sono un po' meno giovani, ma sono sempre molto giovani, che fanno teatro e che riescono in qualche modo a fare teatro anche in condizioni difficili, e col teatro hanno trovato anche una possibile sviluppo professionale, e quindi c'è il legame forte col Senegal. Però non solo il Senegal, c'è anche la Svezia, la Palestina,
il
Belgio, che è un gruppo misto, anche questo senegalese e belga. Mm-hmm. E quindi ogni anno cerchiamo degli appuntamenti che facciano riflettere. C'è una grande cantante quest'anno, straordinaria, si chiama Massané, che è una cantante senegalese che vive in Francia. Lei è stata una star straordinaria in Senegal, giovanissima, e ora invece è proprio uno spessore internazionale, ed è una grande voce, che è un mix fra cultura africana e world music.
Ecco, sì, tra l'altro poi è un nome molto noto anche, Radio Popolare, insomma, la conosciamo di fama. So che lei, Massimo Lucconi, firma anche la regia di un lavoro con Paola Pitagora a partire da Pasolini, giusto?
Sì, questo è un testo che io ho amato molto da tanti anni.
A cattone.
Sì, un po' nel cassetto. È il racconto di Pasolini alla ricerca di finanziamenti e di possibilità di fare il film. Quindi è un viaggio intorno a Cattone, prima della partenza del film. Ed è un viaggio più affascinante nella Roma degli anni 60, ma anche nelle ansie, nelle inquietudini di un grande intellettuale, di un grande scrittore come Pasolini. È molto molto bello, e sono contento che lo faccia Paola Pitagora, perché un altro mio punto di riferimento è anche quello dell'attore anche d'esperienza, non vorrei dire agé, ma d'esperienza, no? Di grande esperienza, che porta umanità, porta cultura, porta un sedimento che io ritengo vivificante, ecco, questo non per il teatro e anche per la comunità, perché poi entra in un rapporto, sono sempre dei rapporti interessanti fra la comunità e le persone che vengono al festival. Questo è un grande arricchimento per tutti, sia per i professionisti che poi per il pubblico.
Ecco, ci sono moltissime altre cose da raccontare, c'è un focus come sempre a Radicondoli sulla drammaturgia, sia quella under 35 che la drammaturgia tout court. Questo però è trasversale anche a diverse sezioni del festival. Sono molto contenta di vedere una serie di nomi che, lo dico, sono anche di miei ex studenti alla Paolo Grassi, che sono da voi, e mi fa molto piacere vederli, tra cui Eliana Rotella, che di fatto ha fatto veramente degli esiti importanti negli ultimi anni, Alessandro Paschitto, Giulia San Giorgio alla regia, insomma, persone giovani di cui sentiremo parlare molto, insomma, in futuro, spero.
Assolutamente, no, a me piacciono molto, e anche qui mi piace tenere questa osmosi, queste due linee complementari fra la drammaturgia anche di grandi scrittori, come per esempio Dacia Maraini, che ormai è un punto di riferimento anche quest'anno a due suoi testi, e poi anche i giovani e giovanissimi che hanno altre modalità e che sono molto intriganti, soprattutto Eliana Rotella e Alessandro Paschitto mi incuriosiscono molto sempre, veramente sono molto interessanti come persone, anche proprio come professionisti, come scrittori, sono veramente non tanto nuovi fini a se stessi, ma proprio portano proprio degli sguardi diversi sul modo di fare teatro.
Sì, soprattutto si possono confrontare anche con altre generazioni di artisti. Benissimo, allora abbiamo detto solo un quarto di quello che c'è a Radicondoli quest'anno, perché poi c'è anche il premio Radicondoli che verrà assegnato come sempre il 25 di luglio, che è un premio importante. Come si è detto, tanti ospiti musicali, ci sono una serie di spiriti liberi, da Ulderico Pesce a Gigi Savoia, Beppe Lanzetta, insomma, che
sì, sono un po' degli outsider molto interessanti, sì.
Quindi noi vi invitiamo ad andare sul sito e sui social di Radicondoli, la vostra edizione 2025, Il Tempo del Silenzio, dal 12 al 31 luglio. Buon festival a Massimo Luconi, che credo si trovi ancora nel Chianti Shire, così mi dico.
Sono ancora qua.
Lo ammetta. No, no, per carità, senza nulla togliere la bellezza del Chianti.
Ho una casetta con un grande paesaggio anch'io, però diciamo che Radicondoli ha una grande forza veramente del paesaggio e della natura.
Grazie mille, buon festival.
Grazie a voi. Grazie.
A presto.
Buona giornata.
The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way. There's malice and there's magic in every season. From the falling breakers of the bars in the surf, the other side of summer, to the burning forests and the hills of astro dirt, the other side of summer. The automatic gates close up between the shanties and the bells, the blowtouch amusements, the voodoo chefs, the paper.
Caro Elvis Costello, sarai uno dei nostri stacchi di calde estate, e insomma sempre con me ci sono Chiara e Olivia, di cui sentirete sempre più spesso le voci. Per adesso mi guardano un po' come un cerbiatto davanti ai fari, perché la trasmissione è veloce e gli argomenti sono tanti, ma so che in realtà loro sanno di cosa stiamo parlando e di cosa stiamo per parlare, quindi Olivia e Chiara, in qualunque momento vogliate fare una domanda, fatemi un segno e apriamo i microfoni. Invece do il bentornato a Michele Losi, Il Giardino delle Esperidi già in corso, ne abbiamo parlato, ma ci tenevamo a parlare dei prossimi appuntamenti di questi giorni. Michele Losi, che poi è stato un prezioso interlocutore per noi e lo sarà probabilmente anche in futuro come altri operatori, artisti del mondo dello spettacolo dal vivo, anche sulle spinose e dolorose questioni relative, insomma, alle decisioni recenti delle commissioni ministeriali in materia di spettacolo dal vivo. Insomma, Michele, è tante cose. Buongiorno, bentornato, ciao.
Ciao Ira, buongiorno ai radiospettatori.
Ci senti? Ci senti bene? Perché appunto
vi sento.
Territori dove appunto Michele lavora anche per il Giardino delle Esperidi sono meravigliosi, ma talvolta un po' schermati da un punto di vista delle comunicazioni telefoniche. Allora, torniamo a dire, il Giardino delle Esperidi è il vostro festival estivo che ha fatto del rapporto con la natura una delle sue cifre principali, anche perché insomma è anche un po' è stata la vostra intenzione fin dall'inizio. Come prosegue?
Guarda, prosegue da stasera con Il Naturale, che recupera una data persa domenica per maltempo, e poi abbiamo tutto un weekend con, penso, bellissimi lavori. Abbiamo Le Baccanti di Santorini, abbiamo Diamond dei Motus, abbiamo la nuova produzione di Sotterraneo, abbiamo Like a Whisper, Don't Scream di Francis Sosta, e Crono Teatro con Un po' meno fantasma. E poi domenica la grande attraversata a piedi di 19 km in 16 ore con il monaco Zen Seigaku, che viene apposto dal Monte Ikosan del Giappone, a incontrare
Michele,
varie
è venuto a piedi dal Monte Ikosan? Scusami, è una battutaccia, cioè è una cosa,
no,
ma so che sei spiritoso.
Non è venuto a piedi, ma lo sto portando in giro.
Lo stai portando in giro dove? Oddio. L'avevo detto che le comunicazioni sono complicate. Vediamo.
È partita?
Sei tornato, scusami. Non andare troppo in giro con il monaco Ikosan, perché sennò non ti sentiamo più. No, a parte le battutacce veramente anche irrispettose, per cui mi scuso. Raccontiamo che personaggio è, cioè qual è il suo lavoro e soprattutto la sua missione, quella che porta in questa camminata di 16 km che farete.
Ma in questa camminata, come negli incontri che organizziamo con lui il pomeriggio, porta alle pratiche zen fondamentalmente. Quindi, essendo questa camminata legata all'aver individuato in questo antico monte sacro, che poi è il monte di Brianza, i sette chakra legati al Buddha, verrà affidato a lui un momento di meditazione e di approfondimento di ciascuno dei chakra durante il cammino, nonché la pratica della camminata zen, che ci accompagnerà e ci permetterà, nell'ambito delle 16 ore, di riuscire a rimanere concentrati nel silenzio, a godere quindi maggiormente delle varie performance, che sono ben 9, che gli spettatori potranno vedere.
Chi vuole partecipare, a parte chi già si è iscritto eccetera, può farlo ancora? Cosa deve fare?
Sul sito nostro, che è il Giardino delle Esperidi Festival.it, ci sono tutte le informazioni, ci si può iscrivere, ci si può prenotare, si possono acquistare già i biglietti sia per le serate, che poi ripartono stasera fino a sabato, che per questa grande cavalcata della domenica.
Ecco, avete avuto tanti problemi col maltempo?
Ma no, siamo stati relativamente fortunati, nel senso che fortunatamente appunto le trombe d'aria girano intorno a Campsirago, che è un luogo un po' magico, e quindi a parte domenica sera l'abbiamo annullato Il Naturale, che viene recuperato questa sera, si è fatto sempre tutto, e poi anche se c'è un po' di pioggerellina non è un problema, anzi può essere anche piacevole.
Allora, sappiamo, e l'abbiamo detto la volta scorsa che ci siamo sentiti, che la 21esima edizione del Giardino delle Esperidi, quindi si apre un nuovo decennio, e a questo punto ritorno invece a un argomento di cui abbiamo parlato la volta scorsa, perché nel frattempo Michele Losi ci ha gentilmente inoltrato un documento firmato dal coordinamento, cioè steso insomma dal coordinamento di 120 festival italiani, a proposito di un problema di cui parliamo spesso, ne parliamo quasi tutti i giorni, insomma, il sistema teatro, il sistema spettacolo dal vivo in Italia, con tutti i problemi che si trascina da tempo e con le recenti e sinceramente discutibili spesso decisioni delle commissioni ministeriali. Il documento, vogliamo brevemente sintetizzare che cosa avete scritto? E ci sono state delle evoluzioni, delle ulteriori iniziative che tu sappia?
Ma allora, il documento è quello, effettivamente il coordinamento dei festival sta continuando a lavorare, nel senso che tutta una serie di festival faranno ricorso sicuramente al Ministero rispetto alle decisioni che sono state prese, ma la cosa importante è che il coordinamento dei festival si sta interfacciando con tutta la battaglia che viene portata avanti da tutto il settore. C'è stata una riunione con oltre 1500 aderenti via Zoom, cioè intendo dire l'altro giorno, sì, lunedì alle 17, da tutta Italia, in tutta Italia, praticamente tutto il mondo teatrale era collegato in questa riunione, in cui si è parlato in maniera anche molto chiara e molto dura di quello che sta succedendo. Non ho mai visto tanta solidarietà, fortunatamente, nell'ambito del mondo del teatro, e meno male, e la coscienza che insomma si sta andando verso una stagione di lotta che sarà necessaria. Tra le cose che sono state dette, ne riprendo una ad opera del direttore di Sant'Arcangelo, che essendo polacco ha visto nel
Thomas
suo paese
Thomas Kierenzuk, questa... l'abbiamo avuto ospite proprio per parlare
esattamente, cioè, questa cosa è una cosa che è già successa in tanti paesi, è successa in Ungheria, è successa in Polonia, sta succedendo in Slovacchia, e quindi siamo tutti molto preoccupati, perché detta fuori dai denti, non ci vuole tantissimo tempo ai fascisti per smantellare un sistema di produzione artistica come anche molti altri settori. In Polonia ci ha messo 6-7 anni, questo è il primo colpo che viene dato in Italia, per cui bisogna stare attenti, bisogna resistere, bisogna essere uniti, bisogna lottare insieme e fare in modo che i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo possano continuare il loro lavoro, che il pubblico sia costantemente informato e che ci si renda conto che l'articolo 9 della Costituzione italiana parla chiaro, e la cultura è un diritto, non è un gadget.
Sì, non è
importante.
Soprattutto non è necessariamente soltanto intrattenimento con un ritorno economico commerciale, che è un concetto di cultura davvero limitante, che sembra improntare tante decisioni di tempi recenti. Dicevo, se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, al di là di quello che noi possiamo raccontare ogni volta che possiamo, vogliono seguire le attività dei vostri coordinamenti, noi abbiamo per esempio dato ovviamente il suggerimento di seguire ateatro.it, dove Oliviero Ponte di Pino e tutto il gruppo di Ateatro hanno
assolutamente
creato un progetto proprio di discussione su come dovrebbe anche cambiare molto del sistema teatro, per anche evitare esiti come quelli che ci sono stati. Ci sono altri luoghi dove possiamo andare per restare informati?
No, sicuramente ci sono tanti luoghi. Il coordinamento in sé non ha un sito, essendo un coordinamento ancora informale,
però magari lo avrà.
Magari lo avrà, però no, io penso che attualmente a teatro sia davvero un ottimo strumento. Fra l'altro Oliviero con Giulia saranno al festival sia giovedì che domenica, per cui anche da qui magari faremo ulteriori approfondimenti e dirette, essendoci tra l'altro come anche compagnia ospitate tante realtà che hanno a che fare con questi coordinamenti, non solo dei festival ma anche della scena contemporanea. Penso ai Motus, ma penso anche agli Scarti o al Cronoteatro. Sì. Tra gli altri, quindi assolutamente faremo in modo di tenere informati costantemente, ma davvero penso che a teatro sia un ottimo strumento per continuare a seguire questa cosa. E fra l'altro Oliviero un anno fa, proprio durante un talk durante questo festival, un po' ci disse: stiamo attenti, state attenti, perché l'anno ne vedremo delle belle, e aveva ragione.
Eh sì, anche perché lui ben conosce insomma certi meccanismi, perché poi l'Italia è anche fatta, no, di meccanismi complessi, burocratici di strutture che ahimè non sono semplici da leggere. Invece va bene, allora noi certamente seguiremo, come ripeto a Michele Losi e agli amici del Giardino delle Esperidi, ovviamente noi siamo qua, avvisateci se ci sono delle cose da dire, perché Radio Popolare insomma vi segue e vi seguirà, insomma, per tutto l'andamento delle iniziative che proseguiranno nelle prossime settimane e sicuramente anche nella prossima stagione. Grazie, andate al Giardino delle Esperidi perché è un festival bellissimo, e grazie a Michele Losi, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao Ira.
A presto. Allora, e con questo aggiornamento io avevo preparato un brano molto recente di hip hop senegalese a proposito del progetto di cui ci parlava il direttore artistico Massimo Lucconi di Radicondoli, che lui stesso svolge appunto in Senegal e per il Senegal, e dato che appunto c'è anche una celebre artista senegalese ospite dei concerti di Radicondoli, insomma, ecco il brano.
Si les rois tout déjà connais, y'a non cherche beef, ça va bien, zéro problème. Petit doux village, sono in corsa per la gloria. Foto con i miei jiggy, movimenti sulla trace. Cambio trend, afro kid, sulla star, pour la moula. J'ai fait tout, dernière chance, les prodiges de la rousse, à la glock, à la drogue, oh la la la. Cambio mood, porto vibes, ballano mes potes, tieni il tempo avec la tête. Ok, excuse-moi, ok, le sauvage, la gang, la fafa, ma mère, ma puissance. Il mio bro, tout a posto con due giri. Scalzo nella city, la paranza dei bambini. J'ai le style, j'ai la classe. De face, nemici bâtard. Mes potes, l'équipe, on court pour gagner de l'argent. J'ai le style, j'ai la classe. De face, nemici bâtard. Mes potes, l'équipe, on court pour gagner de l'argent. J'ai le style, j'ai la classe. De face, nemici bâtard. Mes potes, l'équipe, on court pour gagner de l'argent. Me lo sudo con costanza. Boy, non a def, non conosci la mia squadra. Tutte le nazioni, il razzismo qui non fa parte. Occhio ciò che dici, parole vanno pesate. Sono busy con la click, i miei fra, loro sanno. Afro dalla tête, fine ai piedi, riso Jolof. Parlo pure in Wolof, mando ma Samorom. Petit du village, stai fa dire ero. On m'a dit sur les meilleurs, connexion Milano-Dakar. Il m'a son vélo, connard, fais pas les grossis. I miei fan traslochi mentre dormi dentro casa. Volo a calabaza, scomando, je suis Mufasa. J'ai le style, j'ai la classe, da fare nemici bâtard. Mes potes, l'équipe, on court pour gagner de l'argent. J'ai le style, j'ai la classe, da fare nemici bâtard. Mes potes, l'équipe, on court pour gagner de l'argent. J'ai la classe de face, nemici bâtard. Mes potes, l'équipe, on court pour gagner de l'argent. Summer.
eccoci, allora in questa giornata d'estate che ha dato un po' di tregua al caldo, almeno qui a Milano stiamo, dopo aver girato un po' l'Italia per i festival. A questo punto apro anche i microfoni di Chiara ed Olivia, che a questo libro hanno dedicato un'attenzione particolare quando stavamo preparando l'intervista con il nostro prossimo ospite, perché parliamo di Milano è città di quartieri. Sono 19 racconti ispirati ai quartieri di Milano. I curatori sono Gianluca Margheriti e Fiorenza Pistocchi, e proprio Gianluca Margheriti è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, ciao, tutto bene?
Sì, grazie. Va bene. Ecco, questo tipico saluto milanese, direi, no?
Esatto, ecco, esattamente.
In cui tendenzialmente il milanese va di fretta, chiede tutto bene e poi non aspetta la risposta.
E poi non vuole una risposta, non vuole neanche saperlo, se stai bene o meno.
No, perché c'è
è
da
pura
fare.
Formalità.
Esatto, però insomma diciamo tutto ok? Come va? Cioè, eccetera.
Esatto.
Allora, Gianluca Margheriti, sento che è un uomo dotato di sense of humor e questo mi fa molto piacere, e chiedo, prima di lasciare spazio a Chiara e Olivia che stanno facendo uno stage con noi e hanno visto il libro e avevano delle curiosità, chiedo, faccio la domanda classica, anche questa un po' milanese: come nasce il progetto?
Allora, il progetto nasce come sempre dalla volontà di raccontare Milano, cercare di non raccontarla in una maniera banale, scontata, già vista, già sentita. È stuzzicante questa idea dei quartieri. Milano è una città che ha più di 100 quartieri, non stiamo parlando delle macro zone che sono solo amministrative, parliamo proprio di singoli quartieri. Perché è stuzzicante? Perché da fuori Milano sembra una gigantesca unità, no? La gente racconta Milano come se fosse tutto uguale, tutta simile, i soliti luoghi comuni che tutti hanno in mente, ma in realtà Milano è un vero e proprio mosaico, lo dice anche il sottotitolo del libro, un mosaico di città. Perché? Perché realmente ogni quartiere sembra avere una sua forma diversa, un suo approccio diverso alla vita, una sua concezione differente del come vivere la città, e a volte basta attraversare una strada, passare da un quartiere all'altro per ritrovarti davanti a un ambiente completamente diverso, sia architettonicamente che dal punto di vista delle persone che ci abitano.
Ecco, e questo è lo spirito. Lascio la parola a Olivia e Chiara per le loro domande.
Certo.
Buongiorno Gianluca, ciao, sono Chiara.
Ciao.
Allora, ti volevo chiedere com'è stato il tuo lavoro da curatore, perché tu e Fiorenza Pistocchi sicuramente avete avuto il ruolo di mettere insieme 19 teste di 19 scrittori e autori diversi, quindi ti volevo chiedere com'è stato curarli tutti, ecco.
Allora, la prima parte del lavoro, che forse è la più importante, è quella di scegliere queste 19 teste, nel senso che io e Fiorenza ci siamo confrontati per capire tra tutti gli scrittori che conosciamo in comune, che conosco io, che conosce lei, chi erano quelli che potevano meglio interpretare la nostra richiesta, che era quella non di raccontare la storia di un quartiere, ma di scrivere un racconto totalmente di fantasia o magari con qualche appiglio storico, che però rendesse, raccontasse l'anima di un certo quartiere, che non è una cosa così semplice. Quindi diciamo che la parte più complicata del lavoro è stata quella di capire chi sarebbe stato capace di interpretare perfettamente questa nostra richiesta. Poi il resto del lavoro invece è stato un po' più leggero, perché alla fine ognuno ha seguito la sua strada. Il libro contiene racconti che fra di loro sono molto diversi per atmosfera, sono molto diversi per spirito, sono addirittura molto diversi per genere. Perché
sì, ecco, di un po' di generi anche per i nostri ascoltatori, così sanno cosa aspettarsi dal libro.
Esatto, trovate dal racconto giallo al racconto di fantascienza, passando per il racconto storico o quello più apertamente di denuncia sociale. Quindi in realtà anche i racconti stessi formano un mosaico molto diverso, molto eterogeneo, che però poi è quello che a noi interessava. Non volevamo un libro fatto di racconti tutti simili, che raccontassero semplicemente i quartieri, ma anche un modo differente di vederli, di viverli, e alla fine il risultato secondo me è molto soddisfacente. E troviamo un po' di tutto, da chi parla bene del quartiere che si è scelto, i quartieri li hanno scelti assolutamente gli scrittori da soli, noi non abbiamo dato imbeccate di nessun genere, a chi invece cerca un confronto e uno scontro, cioè cosa c'è di male, cosa c'è che non va in quel dato quartiere, cosa si dovrebbe fare per migliorare la qualità della vita di chi ci abita, e quindi troviamo realmente un po' di tutto. Poi da curatori ogni tanto è stato necessario magari dare qualche imbeccata, dire guarda che forse se vai in questa direzione piuttosto che in quest'altra la situazione si può evolvere meglio, ma ti assicuro che quella è stata proprio la parte minore del lavoro, certo. Perché poi gli scrittori sono tutti bravi e si sono comportati egregiamente, ecco.
Olivia.
Ciao, volevo chiederti come è avvenuta la scelta dei quartieri, se sono stati gli scrittori a scegliere di che quartiere volevano occuparsi o seppure è stata una scelta vostra, e quali sono stati i quartieri scelti e quali sono gli autori che hanno...
Facciamo qualche nome insomma di quartieri e di autori.
Allora, anzitutto la prima parte della domanda, noi non abbiamo dato nessuna imbeccata, nel senso che abbiamo chiesto a ogni autore di scegliere il quartiere che più ritenevano utile nelle corde di quello che volevano raccontare. L'unica richiesta banale, ma va specificata, è che non ci fossero delle sovrapposizioni, cioè che non ci fossero due autori che parlavano dello stesso identico quartiere. Dal punto di vista del tirare le fila alla fine, ci siamo resi conto che la maggior parte degli autori hanno scelto dei quartieri periferici, quartieri come San Siro, come la Bovisa, come la Bovisasca, come Crescenzago, come Nolo, come Calvairati, insomma non quartieri particolarmente centrali della città, ma tendendo a spostarsi più verso la parte esterna, che è un dato interessante, non so come leggerlo, ma è significativo, credo, che si vada a scegliere quartieri dove forse la socialità è ancora significativa, ancora importante, dove c'è ancora un certo tipo di tessuto sociale rispetto al centro della città. Io che ho scelto per ultimo, nel senso che anch'io ho scritto un racconto all'interno del libro, mi sono in qualche modo sentito in dovere di prendermi il centro storico, cioè la piazza del Duomo, la galleria, perché mi sembrava che mancasse, no? Parliamo di Milano e non c'è nemmeno un racconto dedicato al centro storico, quindi me lo sono preso. E poi sono andato anch'io a cercare qual è la contraddizione, ma non è facile in un quartiere che di fatto non è più abitato. Il centro della città che cos'è oggi? Nulla, perché non ci abita più nessuno se non qualche mega ricco. E quindi sono andato invece a prendere quello che secondo me è il reale problema della Milano di oggi, che è il problema della turistizzazione, cioè il fatto che il centro della nostra città si sia svuotato, ma si sia riempito di turisti e di servizi per i turisti, che sono quanto di più aberrante ci possa essere per chi abita in una città, perché
lo sappiamo,
non ci serve
più a niente andare
a vedere il centro, no? Cioè diventiamo estranei nel centro della nostra città, noi andiamo a visitare il centro di Milano e non ci riconosciamo più in quel centro cittadino, ma ci troviamo nel centro di una qualunque città d'Europa, perché tanto ormai sono tutti uguali, hanno tutti gli stessi negozi, hanno tutti gli stessi servizi, hanno tutti lo stesso tipo di persone.
Gianluca Margheriti, fermo l'appassionata orazione sul centro di Milano, a cui ovviamente insomma noi parliamo a Radio Popolare di questo tipo di problemi e anche di quello che c'è dietro praticamente tutti i giorni, e ci fa piacere insomma riparlarne con voi. Io sono invece molto offesa che non ci sia il McMahon,
ecco,
perché noi siamo qua. Potremmo scrivere,
certo,
un racconto sul McMahon,
immagino,
e così sarebbero stati 20.
Immagino. Noi non volevamo avere nessun tipo di pretesa di completezza, ovviamente, perché sarebbe stato impossibile. Però diciamo che presentando il libro in giro, un sacco di gente ci ha accusato delle stesse cose. Perché non c'era questo quartiere? Perché non c'era quell'altro?
Siamo
affezionati. Quindi l'idea è faremo un Milano Città di Quartieri 2, la vendetta, con
in cui c'è Afori, in cui c'è Niguarda, in cui c'è il Mac Mahon.
Ce n'è tantissimo, quindi non è un problema, insomma.
E poi la via Varesina, Quarto Già, insomma, cioè, possiamo andare avanti. Ma il libro ci è sembrato subito molto interessante. Non abbiamo appunto fatto i nomi degli altri autori perché non volevamo offenderli magari facendo i nomi di alcuni, ma
e non di tutti.
Però posso dire che per esempio Erika Rosio, Paola Varalli e così via sono state spesso nostri ospiti, altri colpevolmente invece non lo sono stati, e quindi ci fa molto piacere parlare di loro.
Diciamo che abbiamo messo insieme una squadra, io e Fiorenza sempre, di scrittori da un lato molto esperti, molto conosciuti, Erika Rosio, Paola Varalli li hai citati, ma potremmo citare anche porca miseria, non me ne mette neanche uno, Giancarlo Bosini o Giorgio Maimone, insomma nomi abbastanza noti e conosciuti, e dall'altra parte invece siamo riusciti a trovare una serie di autori esordienti o quasi, magari non proprio la primissima esperienza letteraria, ma che magari hanno scritto solo un paio di racconti in altre antologie, per creare anche un po' di differenziazione da questo punto di vista, cioè non prendiamo solo dei nomi importanti, ma andiamo a cercare anche delle persone che possono avere delle voci diverse, e alcune anche giovani, che è una roba che non è da sottovalutare, cioè dare la possibilità anche ai giovani e ai giovanissimi di esprimersi e raccontare il loro punto di vista.
Benissimo, allora grazie davvero a Gianluca Margheriti che ci ha parlato del libro Milano Città di Quartieri Neos Edizioni, che ha curato insieme a Fiorenza Pistocchi. Grazie davvero.
Grazie,
buona estate, a presto,
alla
risentirci.
Ciao Gianluca.
Grazie. Ciao, ciao a tutti.
Ed eccoci allo spazio delle arti visive. Tiziana Ricci ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno alle tue ospiti, assistenti, stagiste.
A Olivia Chiara, sì.
Olivia Chiara, buongiorno. E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Di cosa parliamo? Tipo?
Guarda, di una cosa interessante, perché ieri sono andata a trovare Taher Nika, che sicuramente ho pronunciato non bene, che è un artista iraniano, che è un attivista, un dissidente. C'è un atelier, il suo atelier, che è... Avete presente l'arte passante in Piazza della Repubblica? Dove
sì, sì.
Si entra e si fa Piazza della Repubblica, fa angolo con Via Tunisia, si scende lì e subito sulla destra c'è questo studio d'artista, e la cosa interessante è che lì lui espone le sue opere. Ci sarà un'inaugurazione domani, giovedì 10 alle 18, dalle 18.30 alle 21.30, e poi anche venerdì alla stessa ora, e sabato durante la giornata dalle 10.30 alle 14, e espone le sue opere, che sono davvero belle, interessanti, e poi tra l'altro sono anche in vendita, per cui va sostenuto, mi viene da dire, perché non può neanche più tornare nel suo paese. E ho incontrato nell'atelier lui e sua moglie. Allora, qui siamo davanti a due lavori. Beh, l'estetica è sicuramente iraniana, persiana. Però buio.
Sì, sai che in estetica di arte persiano non esiste buio, non esiste ombra, sempre è luce. Io ho deciso di dipingere un lavoro con lo stile persiano, però con buio, perché adesso in nostro paese non c'è luce, sempre buio. Così ho creato un progetto con 9 quadri, però con buio quasi nero, quasi nero.
Allora, qui siamo in un bel posto, perché si sta preparando, si sta allestendo una mostra dei lavori di
Taher Nika.
Ecco, perché io non voglio sbagliare il nome. È un artista iraniano, giusto? Allora, siamo davanti alle tue opere che hanno questa impronta della cultura iraniana forte.
Sì, sempre, perché ancora dopo di quasi 15 anni che sono qui, ancora penso che anche neanche un giorno non ero fuori di Iran. Sempre
cioè, tu sei qui ma respiri Iran, esatto. Ha detto tua moglie.
Esatto, esattamente. Sempre.
Tua moglie che si chiama?
Dilshad.
E dopo la sentiremo, perché
corre felice.
Senti, che cosa succede nei prossimi giorni? Tu esporrai questi bei lavori?
Questi lavori che adesso le vedi sono i lavori che ho cominciato di lavorare di 2014, quasi i primi giorni che sono venuto qui a Milano. Però stavo cercando di lavorare sul mio situazione e anche sulla situazione di Iran, anche mia situazione come immigrati, uno che è uscito dall'Iran. Mi sentivo come un uccello che si può volare, però avevo un radice forte dentro di mia casa, mio paese. Così due cose belle, però sull'insieme faceva casino. Per me sempre dico che sembra che mangi kebab con gelato. Tutti e due sono buonissimi.
C'è una confusione.
Esatto.
E allora nel tuo lavoro vuoi mettere la tua cultura, la tua radice?
Sì, sicuramente voglio metterlo. Non è che voglio mettere un motivo o un segome che sembra iraniano. Io sono iraniano, così quando che lavoro, esattamente è un lavoro di iraniano che ha bella influenza anche di Italia dopo di 15 anni. Però se vedi che questi sono uccelli,
sì,
che sono alberi, che sono anche uccelli, un contrasto, che loro hanno radice, però vogliono volare.
Vorrebbero volare, ma hanno le radici. Tu hai le radici ancora là, in Iran.
Esatto, ecco.
Senti, ma tu sei un dissidente, giusto?
Sì.
È un attivista.
Sì, un attivista. Sì. Durante di Donna Vita Libertà, anche in realtà mio famiglia è una famiglia di politico, sempre sono attivo, anche durante lo Shah erano attivo, anche dopo la rivoluzione erano attivo, sempre erano in parte di opposizione. Anche io.
Ma tu potresti tornare in Iran adesso?
No, adesso no, purtroppo no, c'è un bel pericolo, pericolo per tornare. Io ero attivo durante il Movimento Verde. Abbiamo fatto con mia moglie abbiamo fatto tante cose in Iran, anche abbiamo partecipato di tutti i protesti.
Siete andati in Iran?
In quel momento siamo stati lì, abbiamo fatto tante cose lì e poi siamo venuti qui per di nuovo un altro studio, perché in Iran io ho studiato pittura, anche ero professore di arte in un universitario. Di nuovo sono venuto qui.
Perché sei venuto? Per l'arte italiana o perché dovevi scappare dall'Iran?
In realtà perché lei è venuto.
Per amore, insieme.
Esatto, perché lei è venuta qui 2 anni prima di me. Così, però. Anche l'Italia è ricco di cultura, così ogni passo che vado, faccio un giro, sempre posso imparare qualcosa, posso prendere...
Sì, farti influenzare dall'arte.
Giusto.
Ti piace il rinascimentale.
Certo. Anche arte contemporanea italiana.
Anche la cultura e l'estetica iraniana non scherza.
Tutti e due che...
Tu vorrei sentire anche tua moglie.
Dilshad.
Anche tu sei un artista, vero?
Sì.
E come mai sei venuta in Italia?
In realtà, come raccontato lui, in realtà era periodo Movimento Verde in Iran, noi eravamo attivisti lì, a certo punto le cose non andata come pensavamo e poi la condizione era molto difficile, situazione politico andata un po' male, la società è andata verso chiusura, sì. E poi vivere era difficile, almeno per me dopo un anno protesta in piazza lì.
Poi per le donne forse ancora di più.
Più, sì, esattamente. Io ho trovato problemi al lavoro dove lavoravo, per esempio all'università, esattamente per motivo del hijab. Mi hanno cacciato via, mi hanno detto che non potresti venire come una che insegna all'università, tu sei una dima per gli altri, dovresti avere, perché anche non è che non avevo hijab, ma comunque come loro volevano,
sempre...
esatto, e per loro non era accettabile. Gestivo un atelier, una galleria di arte. A certo punto su un evento ci sono entrati nella mia mostra, hanno fatto chiudere, a loro non piaceva il sistema e la mostra che è preparato. A certo punto io ho pensato che non riesco a respirare più, non posso andare avanti più. E poi a quel punto ho deciso di lasciare Iran, perché anche a certo punto anche lui era sotto pericolo, perché avevamo una campagna di pubblicità su quello candidato Mousavi, che è rimasto a sua casa. Sì, esatto. E poi abbiamo deciso per un periodo di lasciare Iran, venire a studiare di nuovo, e poi quando è diventato più tranquillo di nuovo torniamo dietro. Ma
Ecco, allora ricordiamo, questi due bravi artisti aprono il loro atelier per mostrare le loro opere, eventualmente anche per venderle. L'inaugurazione è domani, giovedì 10, dalle 18.30 alle 21.30, lo stesso venerdì, stessi orari, e sabato dalle 10.30 alle 14 all'Arte Passante, che è il passante di Piazza della Repubblica. Si scende almeno uno, subito a destra c'è...
Benissimo.
C'è l'atelier.
Andateci, grazie Tiziana.
Noi li terremo d'occhio questi due perché sono davvero bravi.
Bene, grazie a Tiziana per averceli fatti conoscere, grazie Olivia, grazie a Chiara per il contributo. Noi torniamo domani, adesso ci sono gli eventi della festa All You Need Is Pop che mandiamo in onda tutti i giorni subito dopo Caltestate. A domani alle 10 se vorrete. Tut, 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 tut.